Lezione 28, parte seconda del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Abbiamo visto nella precedente sezione che l'attualismo è tutto etico-pedagogico, cioè identità di filosofia e pedagogia, e questa appunto l'innovazione, la novità introdotta da Gentile. La dimensione teoretica, cioè speculativa, più profonda di questa impostazione è da cercare riconoscendo che la posizione di Gentile non è una filosofia e non solo la posizione filosofica di Gentile, ma anche la pedagogia a maggior ragione, vista l'identità dei due termini. Non è una filosofia o una pedagogia che si possa apprendere come una teoria, la quale poi, appresa che sia, ci dia senz'altro e per sempre la spiegazione della realtà, cioè ci dia una volta per tutte cos'è la pedagogia, cosa bisogna insegnare, quali sono i metodi e quali sono gli strumenti della pedagogia. Per questo l'attualismo ha posto il mondo e la pedagogia, la scuola, come un dover essere, come un ideale regolativo da raggiungere continuamente senza mai fermarsi, un processo continuo, una realtà viva, un metodo vivo. La coscienza intima e concreta della nostra infinita libertà creatrice, questa deve essere la scuola, l'ideale di scuola appunto per Gentile. Essa deve rappresentare il bisogno che sentiamo di fare, di lavorare, di realizzare, di imparare e far imparare, in altri termini, filosofia della prassi, filosofia dell'azione. Cosicché ancora una volta la scuola non è da intendersi come un tutto compiuto, una realtà una volta per tutte compiuta, ma come intimo svolgimento, intimo sviluppo dialettico, atto in atto, filosofia dell'azione, filosofia della prassi, ancora una volta. E quindi un processo che è lo stesso divenire della cultura, lo stesso divenire della storia, della società. A maggior ragione, per tutti questi motivi, traendo le conseguenze logiche da questo discorso, la vera pedagogia, la più vera pedagogia, viene ad essere identica alla vita, non è più ancora una volta una contemplazione del mondo, un ideale di vita contemplativo, ma solo creazione, continua creazione del mondo, continua creazione della scuola, continua creazione della pedagogia, dell'educazione. È un fare etico, un fare educativo, cioè non immediato, ma è un agire che si media continuamente superando la propria particolarità, superandosi continuamente, realizzandosi continuamente. Non è altro in definitiva, per Gentile, che la coscienza critica della stessa scienza pedagogica nel suo unico processo, nel suo unico processo storico e sociale, e si vanifica ogni volta che da quel processo si astrae, ogni volta che si vuole fossilizzare la pedagogia, la scuola, ridurla ad una trasmissione, pura e semplice trasmissione di nozioni, ad una pura e semplice scuola di manuali, manualistica. A quel punto viene ad essere vanificata la stessa scuola, viene ad essere vanificato l'intento fondamentale dell'educazione, della pedagogia, che appunto è un processo storico, è infinita libertà creatrice, è il bisogno ancora una volta di fare, di lavorare, di realizzare, di imparare e far imparare. Tutto ciò porterà Gentile all'esigenza di intendere seriamente l'identità di filosofia e vita, filosofia e pedagogia, filosofia ed etica, perché non è possibile ridurre la sua speculazione, cioè la filosofia di Gentile, l'attualismo, ad un vago ed arido gioco formale di concetti. È E allora dall'astratta teoria si passerà all'esperienza concreta per ritrovare la filosofia nella politica, nella pedagogia soprattutto, ma anche nel diritto, nell'economia, e in questo modo rendere fecondo il nuovo cammino. Cioè, proprio per queste ragioni, proprio perché si tratta di una filosofia della prassi, lo stesso attualismo, la stessa filosofia gentiliana non può essere ridotta ad un gioco di concetti, ad un gioco puramente formale, ma deve continuamente verificare la giustezza, la fondatezza delle proprie affermazioni. Nei più vari ambiti appunto del sapere, nei più vari ambiti della conoscenza, e in questo modo si rende fecondo l'attualismo, la posizione di Gentile. Posto in questi termini il discorso, posta in questi termini la questione, ne consegue che il pedagogista non può fare a meno della filosofia, non può non fare filosofia. Perché senza di essa non potrebbe costruire neanche la scienza pedagogica, proprio per via dell'identità tra filosofia e pedagogia e del fatto che la pedagogia in Gentile viene ad essere una pedagogia filosofica. In caso contrario, la pedagogia si ridurrebbe, e il pedagogista ancora di più, a maggior ragione, ad essere un semplice manovale di essa, un erudito tutt'al più, nient'altro che questo. Non a caso, la storia della pedagogia e la pedagogia si risolve in quella della filosofia, si risolve nella filosofia, e cioè, in altri termini, la pedagogia si modifica e si sviluppa in relazione costante col modificarsi e con lo sviluppo delle concezioni filosofiche, della filosofia della prassi, della filosofia dell'azione, e quindi anche la pedagogia in questo modo adegua e deve adeguare i propri criteri e le proprie metodologie a quelli del movimento speculativo, alle trasformazioni del movimento speculativo che accompagnano il discorso pedagogico, e quindi c'è questo stretto rapporto, questa interdipendenza reciproca. Vi è così un rapporto di identità tra la pedagogia come scienza e la filosofia, in quanto la pedagogia si fonda sempre su presupposti filosofici, anzi, più che fondarsi su presupposti filosofici, viene ad essere appunto filosofia identica alla filosofia. In altri termini, non v'è pedagogia, così come non v'è scienza che non sia filosofia o che viva fuori del processo storico filosofico, o che si sviluppi indipendentemente anche dalle altre discipline, proprio perché anche le altre discipline, le altre scienze empiriche, allo stesso titolo della pedagogia, dipendono dal discorso filosofico, sono in definitiva un discorso filosofico nei loro principi, nella loro articolazione discorsiva di fondo. In forza di queste considerazioni, Gentile pone e può sviluppare il problema anche della funzione sociale della pedagogia. Proprio perché c'è questa interazione necessaria tra docente e discente, tra docente e scuola, tra pedagogia e le altre scienze, tra pedagogia e società, tra pedagogia e processo storico, c'è come conseguenza l'ammissione della funzione sociale della pedagogia e quindi della funzione sociale della scuola. Perché studia e non può studiare i fenomeni sociali come l'educazione, cioè la stessa pedagogia come l'educazione, collocandoli e intendendoli sistematicamente all'interno di un unico processo sociale, di un unico processo storico. La stessa vita sociale, la stessa storia, realizzazione della storia, delle varie realizzazioni della storia, rappresentano, costituiscono una unità, un ordine, un organismo, con il correlativo problema dei rapporti tra docente e discente, tra docente e scuola, tra discente e scuola. Non è qui ancora una volta lo schema pedagogico fondato sulla manualistica e sull'apprendimento mnemonico, nozionistico, che qui bisogna applicare. La scuola non è una realtà frutto di una semplice giustapposizione del molteplice di individui, di docenti, di discenti, ma un unico organismo. Le conseguenze e i punti di forza di questa nuova concezione sono apparse chiare quando a Gentile venne chiesto di riformare la scuola e nel 1923 da ministro della pubblica istruzione dette effettiva esecuzione a questo progetto, al progetto di riforma complessiva di tutto il sistema pedagogico, di tutta la scuola nei suoi vari gradi e ai suoi vari livelli. Infatti, egli aprì effettivamente la strada ad una concezione in cui il docente, il discente, l'educatore e l'educando non sono più due termini in opposizione tra di loro, ma la scuola diventa la stessa realtà, scusate, dell'individuo, del docente, del discente, volta alla realizzazione di un unico processo educativo in una nuova concezione dei rapporti tra docente e discente. I due termini, infatti, per Gentile, secondo le posizioni di fondo di Gentile, secondo la teoresi gentiliana, non possono essere stare tra di loro giustapposti, l'uno accanto all'altro in maniera contraddittoria, l'uno opposto all'altro, ma devono realizzarsi, cioè in altri termini il docente deve realizzarsi e allo stesso modo il discente, l'educando, deve realizzarsi nella reciproca collaborazione, nella collaborazione, nella reciprocità di insegnamento e di apprendimento. Il docente, proprio per questo motivo, nel momento in cui insegna, apprende, e il discente, nel momento in cui apprende, insegna anche il docente, e ciò implica una reciproca collaborazione, una reciproca integrazione, dei due termini nella scuola, nel processo educativo continuo, costante, che così diventa il termine mediatore dell'astratto docente e dell'astratto discente. Questo è appunto, sono i presupposti, i cardini della riforma della scuola gentiliana, dell'impianto pedagogico di Gentile, messo in cantiere da Gentile. In questo impianto, in questo discorso, l'azione di ogni singolo docente e anche di ogni singolo discente si realizza, si esprime nell'azione della scuola. Non vi è più insegnamento, iniziativa privata, altra e contrapposta all'intervento della scuola, al processo appunto educativo della scuola, perché scompare o deve scomparire il dualismo dei due termini, cioè il dualismo di discente e di educatore, di educando e di educatore. Non ci sono, non sono, non devono essere più due termini antitetici, ma la scuola vive di tutte le determinazioni della vita individuale. Quindi ogni iniziativa individuale, ogni iniziativa del docente o del discente deve essere inserita appunto in questo processo educativo, in questo continuo processo di educazione, per realizzare un'azione comune ed una vita unitaria che deve tradursi sempre di più, per Gentile, in una collaborazione organica, in un unico processo di formazione, in un docente che di volta in volta docente e discente, e viceversa lo stesso discorso vale per gli educandi, che di volta in volta devono essere educandi, ma devono anche educare il docente, e quindi deve esserci questa forma di collaborazione e questa reciprocità che deve caratterizzare la scuola viva e i metodi di insegnamento della scuola viva. Questo è appunto il nucleo centrale pedagogico, delle tesi gentiliane.